leggere un brano preso dal libro dei Numeri. In quei giorni la gente raccogliticcia che era tra i popoli fu presa da bramosia di cibo. Anche gli israeliti ripresero a lamentarsi e a dire: chi ci potrà dare carne da mangiare? Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto gratuitamente, dei cocomeri, dei meloni, dei porri, delle cipolle e dell'aglio. Ora la nostra vita inaridisce, non c'è più nulla, i nostri occhi non vedono altro che questa manna. Mosè udì il popolo che si lamentava in tutte le famiglie, ognuno all'ingresso della propria tenda. Lo sdegno del Signore divampò e la cosa dispiacque anche a Mosè. Mosè disse al Signore: perché hai trattato così male il tuo servo? Perché non ho trovato grazia ai tuoi occhi, tanto che tu mi hai gravato col peso di tutto questo popolo? L'ho forse concepito io tutto questo popolo? O l'ho forse messo al mondo io perché tu mi dica: portalo in grembo, come la balia porta il bambino lattante, fino al paese che tu hai promesso con giuramento ai suoi padri? Da dove prenderei la carne da dare a tutto questo popolo? Perché si lamenta dietro a me, dicendo: dacci da mangiare carne. Io non posso da solo portare il peso di tutto questo popolo. È un peso troppo grave per me. Se mi devi trattare così, fammi morire piuttosto. Fammi morire, se ho trovato grazia ai tuoi occhi. Io non veda più la mia sventura. Il Signore disse a Mosè: radunami 70 uomini tra gli anziani di Israele, conosciuti da te come anziani del popolo e come loro scrivi. Conducili alla tenda del convegno, vi si presentino con te. Io scenderò e parlerò in quel luogo con te, prenderò lo spirito che è su di te per metterlo su di loro, perché portino con te il carico del popolo e tu non lo porti più da solo. Dirai al popolo: santificatevi per domani e mangerete carne, perché avete pianto agli orecchi del Signore, dicendo: chi ci farà mangiare carne? Stavamo così bene in Egitto. Ebbene, il Signore vi darà carne e voi mangerete. Ne mangerete non per un giorno, non per due giorni, non per cinque giorni, non per dieci giorni, ma per venti giorni, ma per un mese intero, finché vi esca dalle narici e vi venga noia, perché avete respinto il Signore che è in mezzo a voi e avete pianto davanti a Lui dicendo: perché siamo usciti dall'Egitto? Mosè disse: questo popolo in mezzo al quale mi trovo conta 600.000 adulti e tu mi dici: io darò loro la carne e ne mangeremo per un mese intero. Si possono uccidere per loro greggi e armenti in modo che ne abbiano abbastanza? O si radunerà per loro tutto il pesce del mare in fondo che ne abbiamo abbastanza? Il Signore disse a Mosè: il braccio del Signore è forse raccorciato? Ora vedrai se la parola che ti ho detta si realizzerà o no. Mosè dunque uscì e riferì al popolo le parole del Signore. Radunò 70 uomini tra gli anziani del popolo e ripose intorno alla tenda del convegno. Allora il Signore scese nella nube e gli parlò. Prese lo spirito che era su di lui e lo infuse sui 70 anziani. Quando lo spirito si fu posato su di essi, quelli profetizzarono, ma non lo fecero più in seguito. Intanto due uomini, uno chiamato Eldad e l'altro Medad, erano rimasti nell'accampamento e lo spirito si posò su di essi. Erano iscritti, ma non erano usciti per andare alla tenda. Si misero a profetizzare nell'accampamento. Un giovane corse a riferire la cosa a Mosè e disse: Eldad e Medad profetizzano nell'accampamento. Allora Giosuè, figlio di Nun, che dalla sua giovinezza era a servizio di Mosè, disse: Mosè, signore mio, impediscili. Ma Mosè gli rispose: sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore dare loro il suo spirito. Mosè si ritirò nell'accampamento insieme con gli anziani di Israele. Bene, questo Vangelo, questa parola di Dio mi è sorta per caso tra le mani, fa parte del tempo di Quaresima, e incomincia, ci troviamo quindi durante l'Esodo, il popolo che va verso la terra promessa, ma è il popolo anche che durante questo cammino, come dicevamo prima, è provato da mille prove, diciamo così. Il cammino del popolo eletto, come il cammino che stiamo facendo noi, e il cammino della vita di ogni persona, conosce tante prove. E qui abbiamo, diciamo, materializzate queste prove. La prima prova che quando uno si mette in cammino verso il Signore, la prima prova che uno subisce e deve vivere è quella dell'incredulità. La prima prova, quando tu hai fatto un passo verso Gesù, o ne hai fatti due, o ne hai fatti 100, comunque subito c'è questa prova qui, è quella che ti fa rimpiangere quello che hai lasciato. Magari hai lasciato uno schifo, perché se tu ti ricordi dove stavi prima che il Signore ti incontrasse, ci sarebbe poco da invidiare quel momento lì. Però noi ci, proprio il fatto che uno fa un cammino in avanti e dice: Signore, io vengo, io mi fido, io voglio camminare con te, io voglio seguirti nel tuo cammino di passione, morte e risurrezione. Bene, proprio questo fatto qui scatena dentro tutti, sia quelli che camminano da tanto tempo, sia quelli che camminano da poco tempo, nessuno è esente, scatena una reazione contraria al senso di marcia. Se il senso di marcia è andare verso il Signore, verso un programma di vita, se ti sei sposato, quindi il senso di marcia è matrimonio, in ogni caso il senso di marcia è fare la volontà di Dio, quando tu ti metti dietro al Signore oppure dici: adesso faccio questo pellegrinaggio, adesso faccio questa cosa per Gesù, la prima cosa che senti è una forza contraria. E quella forza contraria, siccome è orchestrata dal maligno e ha terrore che tu vada verso Gesù, quella forza contraria, diciamo così, prende a prestito le tue passioni e le modifica temporaneamente finché tu glielo permetti e le fa diventare degli ostacoli per il cammino. Allora, non pensate che il regno di Dio è fatto di mattoni. Il regno di Dio è fatto appunto da relazioni tra Dio e noi e tra di noi. Queste relazioni si possono influenzare tantissimo dalle passioni che abbiamo noi. Allora, se le passioni sono orientate verso Dio, il cammino funziona. Ma quando il demonio ci seduce, prende a prestito delle passioni. Perché ci seduce? Perché non vuole che noi arriviamo alla terra promessa, è tanto semplice. Dio ci dà la certezza che arriveremo se lo ascolteremo e se obbediremo alla sua parola. Però durante il cammino può succedere che uno pensa, appunto, ecco le passioni, no? Che non sono mai del tutto estinte. Come stavamo bene in Egitto, come stavo bene un anno fa, come stavo bene a casa mia, come stavo bene con quelle sicurezze che mi ero formato. Poi magari quando stavi lì non è vero che stavi bene, però proprio il fatto che uno cammina, proprio il fatto che uno fa un pellegrinaggio, io tutte le volte che sono andato a Medjugorje, per esempio, sempre ho sentito un mare di difficoltà, specialmente all'inizio, e durante il cammino dell'andata ancora di più. Sempre, o la nave non funzionava perfettamente, oppure mancava qualche stanza, per cui era umano che qualcuno dicesse, ma io, proprio io che ho la mia tranquillità e il mio benessere, io che ho la mia intimità con me stesso, io che sono una persona rispettabile, ma io dovevo capitare proprio qui? Ma chi me l'ha fatto fare? Allora, vi dico questo perché forse questo può aiutarvi non solo oggi ma sempre, perché voi pensate che i demoni si sono visti con il Stato, invece ci vuole la fede, l'intelligenza, perché lui sa che noi siamo deboli soprattutto dal punto di vista delle passioni, quindi lui ti fa desiderare una cosa del passato che non ti ha portato da nessuna parte, per cancellare il desiderio di camminare verso Dio. Ma guardate, è incredibile questo, perché quando stavi nel peccato tu desideravi uscire da quello stato lì e non sapevi come fare, ti ha aiutato Dio gratuitamente. Ora che il Signore ti ha tirato fuori, se non del tutto, però hai visto già l'intervento di Dio, ora il demonio deve trovare un escamotante, deve trovare qualcosa per darti fastidio. E lo fa proprio mettendoti davanti agli occhi, facendoti scorrere davanti il benessere. Tu lo chiami benessere, forse era una morte dell'anima. Lo fa proprio così, no? Allora avete visto che per esempio fa dire, no? Mosca, gli israeliti dicono quanto era bello quando stavamo in Egitto. Avevamo guaglie, avevamo la carne che ci usciva dalle orecchie. Questo che significa? Significa che per un attimo hanno dubitato di Dio. Mosè non ne può più, perché anche lui è a guida di quel popolo e dice, Signore, ma questo popolo così duro, di dura cervice, non l'ho generato io, non l'ho portato nel grembo io, è il tuo popolo. Signore, fa qualcosa per loro, perché ecco, questo è il momento della prova, è il momento della prova sia per il popolo sia per Mosè, e Dio risponde dicendo che lui è in mezzo al popolo, ma il popolo non si è fidato, non si è fidato. È interessante questo, perché penso che ci capiterà tante volte, ci capita tante volte nella vita. Ci fidiamo di Dio a condizione che Dio faccia subito quello che noi abbiamo chiesto. Mentre invece fidarsi di Dio, guardate un po', questo viaggio spiega tutto, se avete un attimo di pazienza. Noi ci fidiamo di Dio adesso, però Dio non è che fa una pazzia. Dove vediamo che Dio ci ascolta? Perché Dio obbedisce anche le leggi della natura. Se c'è il traffico, è inutile dire a Dio adesso spazza via il traffico. Perché? Perché Dio agisce dentro il nostro mondo, quindi ti dice, io ci sono. Se tu ti innervosisci, dai spazio alle passioni. Che cosa ti dice quella passione dentro di te? Ma basta, potevamo partire un altro giorno. Ma perché sto qui tutto il giorno in ufficio? E ti fa dimenticare, cerca di farti dimenticare che tu hai detto a Dio, mi fido di te. Allora questa passione, che è una forza di incredulità, ti fa ripiombare subito nella disperazione, perché è come se tu non ascoltassi più Dio, perché dici non lo vedo, mi sembra che Dio non c'è, perché non ci apre la strada all'improvviso? Io penso che la risposta è questa, perché non abbiamo fede ancora. E se Dio ci facesse un miracolo eclatante adesso, noi rimarremo dei bambini viziati che trasporterebbero questi vizi nella famiglia e nell'ambiente dove lavorano. Non c'è niente di più fastidioso di sentire un cristiano che dice: ah, ma il nostro Dio ti toglie tutti i problemi. È proprio stupido, eh. È stupido. Dio non toglie i problemi, lui è finito in croce. Dio ci dà il modo di vivere i problemi con lui. Dio ci dà il modo di vivere i problemi con lui. Per cui la fede è camminare come stiamo camminando adesso, avendo una certezza interiore che la volontà di Dio si sta compiendo nella nostra vita. Se si compie la volontà di Dio, tutto concorre al bene di quelli che amano Dio. E questo è il passaggio, questo è il punto. Se tu ti ostini a dire: voglio vedere mio figlio che si trova e che non si trova più, voglio ritornare in famiglia come una volta, voglio trovare il lavoro, se tu ti ostini così, ti tiri fuori dalla grazia di Dio. Fino a me, rimbianchi qualcosa che non c'è più, guardi il passato e dimentichi che il Signore sta camminando con te. Sta camminando con te. Pensate che Gesù ha camminato 30 anni con gli uomini, portando il passo di tutti. E molte persone non si sono nemmeno accorte che camminavano accanto al Figlio di Dio. Allora, per me è molto bello questo sapere, è un cambio di prospettiva che fa tanto bene all'anima. Se questo cambio di prospettiva noi riusciamo a viverlo, veramente siamo già santi. Se noi riusciamo a vivere questo cambio di prospettiva, che non devo cambiare per forza le cose che stanno accadendo, ovvero per cambiare quello che accade, quello che sta vivendo, io devo affidarmi a una forza che agisce misteriosamente e mi fa sentire che io sono nelle sue mani. Sono nelle sue mani. E dove agisce il nostro nemico? Agisce a questo livello qui. Il nostro nemico agisce sugli umori, sulle passioni, ti fa sentire sfiducia, incredulità. E ti fa dire quella frase: tanto io non riuscirò mai, per me la vita non cambierà mai. Invece è una grande bugia, perché la vita è già cambiata. È già cambiata. La vita è già cambiata, quindi è una bugia grandissima. Ma per vederlo, il Signore ti porta nel deserto, appunto. Per imparare la logica di Dio, Dio ti porta nel deserto. E se ci pensate, la via che ha seguito Gesù è proprio quella via lì, è la stessa via. E Gesù non è che ha fatto piazza pulita dei suoi nemici e ha detto: una volta per tutte io vi salverò. Il Signore ci ha salvato vivendo, dandoci fiducia. E poi c'è un altro aspetto che è tanto bello in questo passo dei numeri, è quello dello Spirito Santo. A un certo momento Mosè è stanco, ma è proprio bello che sia stanco, perché Dio gli vuole far capire che quel popolo è suo, e gli dice, appunto, gli fa capire che quel popolo deve essere guidato da altre persone. Moltiplicare quindi gli anziani, 70 anziani, su quali scenderà lo Spirito Santo, avete sentito? Questo significa che Dio pensa al suo popolo. Dio pensa a tutto, e Dio pensa a tutto anche attraverso gli incidenti di percorso, anche attraverso l'incredulità del popolo anche attraverso la fatica di Mosè, anche attraverso la ribellione del popolo. Dio pensa a tutto. Alla fine Dio effonderà lo spirito di Mosè sui 70 anziani e questi guideranno il popolo. Pensate, da un momento di incredulità invece è cambiato tutto. È cambiato tutto perché il Signore non dorme, perché il Signore veglia il popolo. Allora mi sento proprio di chiedere che in questo cammino, in questo pellegrinaggio, ci sia questo dono dell'effusione dello Spirito su tutti. È lo Spirito di Mosè. Mosè guida il suo popolo. E avete sentito cosa ha risposto Mosè, no? Proprio come, quasi come commento al Vangelo di oggi. Io non sono geloso. Fossero tutti i profeti in Israele. Io non sono geloso di questo Spirito. È proprio quello che Gesù invece condannava ai farisei, no? Che volevano la vigna per loro. Allora, oggi il Signore ci dice questo, che dalla nostra ribellione tante volte viene fuori qualcosa ancora di più bello, di più grande. Il Signore ascolta profondamente e ci dà la manna, ci dà la carne. Fino alla noia, ci stancheremo anche della carne. Sono sicuro che in questi giorni avremo tantissima carne e il mangiare ci sarà la noia. Ma questa è una metafora, capite? Perché il cibo ci rassicura un po', però il cibo ci schiaccia nel presente. E così anche le comodità ci schiacciano nella vita presente. E noi abbiamo fatto questo pellegrinaggio invece per imparare a vivere e per guardare il cielo. Un pellegrinaggio si fa per guardare il paradiso. Un pellegrinaggio si fa per aumentare l'intensità del paradiso dentro la vita normale, di tutti i giorni. Carne, pensate come ragiona il mondo, carne, sicurezze, vestiti, centri di benessere. Lo spirito di questo mondo agisce su registri completamente diversi. Lo spirito di Dio invece ti dice di staccarti, di farne a meno, provare a farne a meno, almeno per un po' di tempo, e vedere che dietro questi beni c'è qualcosa di invisibile. Allora ringraziamo il Signore perché ci sta educando, adesso noi non sappiamo appunto, noi vediamo qualcosina di questo viaggio, non sappiamo ancora niente, però pensate che bello. È tutto scritto, il Signore se ne prende cura, il Signore non farà lo spavaldo davanti a noi, non ci apre le strade all'improvviso, ma il Signore ci parla mentre noi camminiamo, ci parla. E si può fare anche memoria della tua vita, memoria di quello che stai vivendo, ti fa ricordare tutto il cammino che hai fatto fino ad oggi, ti fa sentire le tue difficoltà. Ecco, allora ti prego Signore che ci, veramente, che ci continui ad accompagnarci così come sta facendo adesso, non ci lamentiamo solo della carne, non ci lamentiamo dell'Egitto, perché io se penso indietro, subito, qualche volta anche non era bello quando stavo in quel posto lì, poi ci ripenso un pochino meglio e mi accorgo che in quei momenti lì mi lamentavo più di oggi. E non stava proprio bene. Quando si dice quanto è bello quel tempo che è passato, è una grande bugia. Il tempo che è passato è perfettamente come il presente, è perfettamente come il futuro. È sempre quello spirito di incredulità che ti fa dire quanto è bello quando è passato. E invece il Signore vuole che noi camminiamo. Dove stiamo andando? Stiamo andando verso il paradiso. Stiamo andando verso il cielo. Per arrivare al cielo il Signore ci fa sentire tutti i passettini che dobbiamo fare. Ci fa sentire le difficoltà, ci fa aumentare la fede e ci fa crescere quindi con altre cose, con un altro nutrimento che è la parola di Dio, che è l'amicizia tra di noi, la tendenza, il gusto di stare insieme. e per forza di cose quando si fa un ben inclinato salta un po' tutto, salta un po' tutto per le sicurezze che avevamo fino a 4 ore fa, salta tutto e bisogna imparare a camminare. E quindi io vi invito anche a vedere la presenza della persona che vi sta accanto, perché per quella persona lì Gesù dona continuamente la vita. Se vuoi vedere di chi è innamorato Gesù, guarda la persona che ti sta accanto. Gesù è innamorato di quella persona lì. Gesù vive per quella persona lì. Gesù è consacrato per quella persona lì. Quindi puoi fare l'adorazione già pensando che accanto a te c'è una persona amata da Dio. Che Dio è presente in quella persona che ti sta accanto. Che Dio ama la follia quella persona lì. Quindi questo pulma, questi pulma sono un po' come delle tende. E dentro questi pulma c'è il Signore, vivo, c'è l'arte dell'alleanza. Se pensiamo a questo, il demonio non potrà ferirci. E questo è l'amore. Questo è l'amore che Dio ha dovuto portare nel mondo. Non guardiamo quindi dietro, perché è una grandissima menzogna. Non è affatto vero che i tempi passati erano migliori. Non è affatto vero, è una grandissima menzogna. Il demonio ci prova a convincerti, ma non è affatto vero. Guardiamo davanti, guardiamo la promessa che si è realizzata in Gesù. Camminiamo dietro a Gesù. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria Regina della Pace, prega. Madre Speranza, prega. San Michele Arcangelo, prega. San Giuseppe, prega.